Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.
Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. La storia dell'arte è costellata di bellezza, ma pure di rabbia e livore. Ne sono stati celeberrimi esempi i due più grandi architetti dell'epoca barocca, Bernini e Borromini, entrambi dotati di un genio incommensurabile, probabilmente troppo grande per una sola città, la Roma papale del 1600. Francesco Borromini arriva a Roma dai territori ticinesi. In realtà il suo cognome era Castelli, ma probabilmente se l'era cambiato perché voleva creare facile associazione col lombardo più famoso, cioè Carlo Borromeo. Comunque sia, si mette a bottega dallo zio, l'architetto Carlo Maderno, che dirigeva niente meno che i lavori per la chiesa di San Pietro. Lo zio però muore e lo priva dunque della protezione che lo aveva fino a quel momento, salvaguardato dallo strapotere rivale di Gian Lorenzo Bernini, amatissimo dal Papa in carica in quel tempo, ossia Urbano VIII Barberini, di cui vi ho già raccontato negli scorsi episodi. Poiché era impossibile dire di no al Papa, Borromini accetta di collaborare con Bernini nel 1623 alla realizzazione dell'opera centrale di San Pietro, il baldacchino, che orna l'accesso alle tombe dei papi. Parliamo di una gigantesca scultura in bronzo, verosimilmente il bronzo sottratto al Pantheon, come vi raccontavo settimana scorsa, che simula una copertura in stoffa issata su quattro colonne a spirale, tecnicamente dette tortili, ricoperte di viticci a rilievo e svolazzanti api dorate, guarda caso presenti nello stemma familiare del Papa Barberini, appunto. Al termine del progetto, nel 1633, Bernini e Borromini si dichiarano artisticamente guerra e non solo non collaboreranno mai più, ma secondo la tradizione attueranno anche una serie di dispetti reciproci. Seppur appartenenti alla medesima fase storica e culturale, i due ebbero stili molto diversi. Borromini è un solitario, è matematicamente rigoroso, ama i materiali poveri, ma d'impatto, e le geometrie eleganti. Bernini, dal carattere più solare con una fiorente bottega di collaboratori, preferisce invece le architetture stupefacenti e illusionistiche, le sculture e le decorazioni dinamiche, che riempie di simbologie antiche. Finché Urbano VIII rimane al potere, Bernini riceve maggiori incarichi e fama. Ma quando salirà al soglio Innocenzo X Panfili, sarà poi Borromini a prendersi le migliori committenze. Appartiene infatti a questa fase la sua galleria colonnata di Palazzo Spada, che, pur in una lunghezza di soli 9 metri, dà l'impressione di lunga e grande profondità. Bernardino Spada, il committente, era cardinale e consigliere del Papa ed era un intellettuale appassionato di scienza e aveva personalmente spinto perché Borromini, raffinato matematico come dicevamo, si occupasse di questi lavori. Innocenzo X allora si affida al parere del suo cardinale e chiama Borromini a occuparsi di San Giovanni in Laterano. La chiesa avrebbe dovuto essere pronta per l'imminente giubileo del 1650. Ma una navata presentava brutti segni di collasso. Borromini trovò la soluzione stabilizzante e conquistò definitivamente la posizione di primo architetto pontificio. Il problema era che in quel momento la facciata di San Pietro si trovava sotto la supervisione del rivale architetto Bernini, che non riusciva a risolvere un problema di spinte per l'edificazione dei campanili, con il rischio di crepe pericolose. Borromini fa approvare dunque una variante che elimina i campanili berniniani, segnando un colpo fondamentale nella guerra creativa in atto. Vi prego di notare che l'assenza dei campanili ai lati della facciata di San Pietro, pur evidentemente necessaria per ragioni statiche in quel momento, non giova affatto alla sua estetica, perché l'insieme della facciata risulta molto lungo e poco equilibrato, privando, oltretutto, la cupola cinquecentesca di Michelangelo della sua giusta cornice, per cui sì, in effetti, avrebbero dovuto dar ragione a Bernini, non a Borromini, e trovare un modo di erigere i campanili. Ma andò diversamente, tant'è. Che succede dunque? Bernini risponde a tono, realizzando la magnifica fontana dei Quattro Fiumi, la cui avventurosa storia è in un mio podcast dell'anno scorso, in Piazza Navona, in cui una delle statue pare orripilata dalla prospiciente chiesa di Sant'Agnese, realizzata ovviamente dal Borromini. Sappiamo che non può essere andata proprio in questo modo, perché l'intervento di Borromini alla Chiesa fu in realtà successivo alla realizzazione della fontana. Ma non si tratterà di un'altra coincidenza il fatto che la statua di Sant'Agnese, che dalla Chiesa osserva a sua volta la fontana del Bernini, si porti una mano al petto sconcertata. Nel centro di Roma la sfida continua con l'edificazione di due chiese vicine, Sant'Andrea al Quirinale del Bernini e San Carlino alle Quattro Fontane di Borromini. È impossibile dire quale delle due sia più bella, dato lo straordinario livello esecutivo di entrambi. Quindi la storia si evolve in beffa. Dovete sapere che Bernini abitava proprio di fronte al palazzo di Propaganda Fide in Piazza di Spagna e ne stava seguendo i lavori di risistemazione. Per un cambio decisionale della committenza, la direzione passò però al rivale, che innanzitutto fece radere al suolo tutto quanto era già stato quasi ultimato da Bernini e poi soprattutto creò sulla facciata una decorazione a forma di orecchie d'asino per irriderlo. Bernini ovviamente non lasciò passare l'offesa e fece installare sempre lì una statua in gesso di forma sessuale, tanto oscena da venire rimossa ben presto per malcostume. Come finisce questa storia, che a noi posteri pare molto avvincente e divertente? Beh, purtroppo finisce in modo tragico. Nel 1665 divenne papa Alessandro VII e la preferenza pontificia tornò nuovamente a Bernini. A quel punto Borromini, esausto da 40 anni di alternate fortune e contrasti, fu preso dalla disperazione e si ferì gravemente con una spada, morendo dopo qualche giorno. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui. Ma se ti fa piacere sentirne una alla settimana, iscriviti come follower cliccando sulla piattaforma di audio che utilizzi e mi raccomando, scrivimi le tue curiosità, ma soprattutto le tue richieste e dediche all'indirizzo arjubox.dirtidarti@gmail.com. Jukebox si scrive con la J e la K, Jukebox. Comunque trovi il mio indirizzo anche nella visualizzazione della pagina introduttiva che presenta il podcast. Ora ti saluto e spero di riaverti con me nei prossimi episodi. Che la bellezza sia con te!
Jukebox è una magica invenzione. Jukebox.